È giovedì 17 agosto 2023. Benvenuti al nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Stefano!
Ciao Carmen! Un saluto a tutti i nostri ascoltatori!
Nella puntata di oggi ripercorreremo alcuni degli avvenimenti più importanti di questa settimana. Inizieremo con la notizia dell'incriminazione in Georgia dell'ex presidente Donald Trump e di 18 suoi alleati. Sono stati accusati nell'ambito dell'indagine sulle loro pressioni per ribaltare il risultato delle elezioni del 2020. Commenteremo poi la decisione dell'Algeria di vietare l'ultima produzione di Hollywood, Barbie, dopo ben 3 settimane dalla sua uscita. Nella sezione del nostro programma dedicata alla scienza e alla tecnologia, discuteremo di un dato allarmante diffuso dagli scienziati che riguarda lo sbiancamento delle barriere coralline dell'America centrale e dei Caraibi a causa di uno stress termico senza precedenti. Infine, scopriremo nel dettaglio le varie posizioni della classifica mondiale delle università QS, pubblicata il mese scorso e arrivata alla sua 20ª edizione.
Non ti nascondo che sono rimasto un po' deluso dai risultati raggiunti dalle università italiane, Carmen. L'Università di Milano, una delle migliori università d'Italia, si è piazzata solo alla 207ª posizione nella classifica generale.
Non è un brutto risultato, Stefano. Come vedremo tra poco, il punteggio in classifica viene assegnato tenendo conto di criteri specifici. Nel complesso, le università italiane hanno fatto molto bene. Ora però proseguiamo con l'annuncio della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Di cosa parleremo oggi, Stefano?
Inizieremo con una notizia che ha fatto molto scalpore, quella dell'approdazione alla Camera della proposta di legge che intende criminalizzare la gestazione per altri, anche se praticata in un paese fuori dai confini nazionali. Si tratta di un argomento estremamente controverso e divisivo che ha rappresentato il cavallo di battaglia della politica di Fratelli d'Italia, il partito di destra di Giorgia Meloni, attualmente al governo. A seguire ripercorreremo le tappe del concerto del noto rapper americano Travis Scott, che si è svolto nell'antica area del Circo Massimo di Roma, un tempo teatro di emozionanti corse di cavalli e spettacoli pubblici. Si è trattato di un evento musicale di grande interesse, soprattutto da parte dei giovani, ma che ha suscitato qualche polemica a causa di una serie di falle organizzative.
Grazie Stefano. Direi che siamo pronti per partire. Iniziamo con la prima notizia.
Ennesima incriminazione per Trump, accusato di aver tentato di sovvertire l'esito del voto presidenziale del 2020.
Lunedì scorso, l'ex presidente Donald Trump e altre 18 persone sono stati incriminati in Georgia per aver tentato di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020 in quello stato. Si tratta della quarta incriminazione per Trump quest'anno, dopo quella del pagamento illecito di denaro, della sottrazione di documenti governativi riservati e dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti avvenuto il 6 gennaio del 2021. Tra tutti i capi d'accusa, quello formulato in Georgia è il più grave, perché è in violazione di una legge pensata per contrastare le organizzazioni criminali, comprese quelle più complesse, gestite dalla mafia, Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, nota anche negli ambienti legali come RICO. Questa legge consente ai pubblici ministeri di riunire diversi reati presunti in un'unica accusa che comporta una pena fino a 20 anni di carcere. Nel caso di Donald Trump e degli altri imputati, l'elenco dei presunti reati comprende l'associazione a delinquere finalizzata alla frode allo Stato, le dichiarazioni e gli scritti falsi, l'impersonificazione di un pubblico ufficiale, la falsificazione, il furto informatico e tanti altri.
Wow! Peggio della famiglia Corleone, se solo fossero meno inesperti.
Il paragone calza a pennello. Originariamente la legge RICO è stata concepita per perseguire i boss mafiosi.
Esattamente. E considerato che il suo scopo è di catturare i pesci grossi, i pubblici ministeri probabilmente si aspettano che alcuni di loro collaborino. Carmen, sarà davvero il processo del secolo e lo seguiranno in tanti, me compreso.
Ti sei fatto travolgere dal fascino dei Corleone, ma credo che tu abbia ragione sul fatto che assisteremo ad almeno un paio di processi del secolo, oltre a questo.
Semmai ci saranno dei processi. Non dimenticare che Donald Trump può ancora vincere la presidenza nel novembre 2024. In tal caso cambierebbe tutto.
E non ci sarebbe più nulla di atteso da seguire.
Parla più piano e vieni più vicino a me. Il film Barbie è vietato in Algeria perché danneggia la morale.
L'Algeria ha vietato l'ultimo film di successo di Hollywood, Barbie, 3 settimane dopo la sua uscita. Il Ministero della Cultura del paese ha chiesto ai cinema di ritirare immediatamente il film, in quanto promuove l'omosessualità e non rispetta le credenze religiose e culturali dell'Algeria. Secondo i media, però, le sale cinematografiche delle città di Algeri, Orano e Costantina sono state prese d'assalto. Il film, interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, è una storia basata sull'omonimo giocattolo per bambini in cui Barbie viaggia nel mondo reale per esplorare la sua identità. All'epoca della sua uscita, il film è stato fortemente criticato dal mondo arabo per i suoi valori sociali. Il Kuwait, ad esempio, lo ha vietato la scorsa settimana per proteggere l'etica pubblica. Al contrario, Barbie ha ricevuto un'accoglienza più calorosa in altri paesi, come il Regno Unito e la Spagna, dove il primo ministro britannico Rishi Sunak e la famiglia reale spagnola sono stati fotografati mentre si recavano al cinema per la proiezione.
La gente quindi si è precipitata a vedere il film.
Sì, i cinema hanno registrato il tutto esaurito ad ogni proiezione.
E sono già trascorsi 3 settimane dall'uscita del film, giusto?
Giusto.
E il film è stato vietato perché lesivo della morale. Dico bene?
Dove vuoi arrivare?
Non voglio arrivare a nulla. Voglio solo capire perché gli algerini si affollano a vedere un film che danneggia la morale.
Ma tu l'hai visto?
Certo che l'ho visto. E posso assicurarti che il film non contiene alcuna scena sessuale o riferimenti ai diritti LGBTQ+.
Sì, infatti, l'ho visto anch'io. Ecco perché non mi spiego una reazione così ostile da parte del mondo arabo nei confronti del film.
Beh, sembra che il film abbia attirato l'ira di molti a causa della sua ostentata sfarzosità e del suo ampio messaggio di inclusione
e di uguaglianza di genere.
Siamo di fronte a un'enorme catastrofe di sbiancamento delle barriere coralline dei Caraibi?
Il Guardian ha recentemente pubblicato un ampio reportage sullo sbiancamento delle barriere coralline. Secondo il giornale, i coralli presenti in America Centrale e nei Caraibi stanno sbiancando e morendo in massa a causa di livelli di stress termico senza precedenti. Le barriere coralline occupano solo lo 0,1% dei fondali oceanici, ma ospitano più di un quarto delle specie marine del mondo. Sono anche considerate uno degli ecosistemi più sensibili al riscaldamento globale. Sebbene i coralli possano riprendersi dallo sbiancamento, rimangono più suscettibili alle malattie e non si riproducono altrettanto bene negli anni successivi. per valutare lo stress da calore, gli scienziati sottopongono i coralli a temperature superiori di un grado centigrado rispetto alla media massima. A 8 settimane di stress, le barriere coralline subiscono un grave sbiancamento, con elevato rischio di mortalità. Dati recenti mostrano che alcune barriere coralline hanno raggiunto persino le 15 settimane di stress termico.
Mi sembra di aver capito che mancano solo 2-3 settimane, forse un mese, prima che si verifichi un massiccio sbiancamento dei coralli in tutti i Caraibi.
Se le cose non cambiano rapidamente, sì.
Non si sono mai registrate temperature dell'acqua così alte prima d'ora. E non così presto. La situazione è davvero allarmante, per non dire tragica.
Ma c'è ancora la possibilità che le barriere coralline si riprendano. Dal 2014 al 2017 è iniziato un evento globale di sbiancamento di massa nell'emisfero settentrionale ed è continuato sulle barriere coralline del sud, compresa la Grande Barriera Corallina.
Ma la Grande Barriera Corallina si è ripresa? Stiamo assistendo ad un altro considerevole evento di sbiancamento. Chi ti dice che non si trasformerà nell'ennesima catastrofe globale?
Stefano, non sto dicendo che dobbiamo sottovalutare il problema.
Lo so. Sono semplicemente frustrato dalla mancanza di azioni incisive volte a fermare il riscaldamento globale. Le temperature continuano ad aumentare e sarà sempre più difficile per le barriere coralline riprendersi, con conseguenze devastanti per l'uomo. L'Europa si aggiudica 5 delle 10 migliori università del mondo.
Il mese scorso è stata pubblicata la 20ª edizione della classifica delle QS World University. Il punteggio complessivo viene assegnato agli istituti universitari considerando 9 parametri: reputazione accademica, reputazione dei datori di lavoro, rapporto docenti-studenti, citazioni per facoltà, rapporto docenti internazionali e rapporto studenti internazionali. Quest'anno, per la prima volta, si è tenuto conto anche delle reti di ricerca internazionale, dei risultati occupazionali e della sostenibilità. Nel 2024, i gradi più alti della classifica sono dominati dalle università anglofone. Il Massachusetts Institute of Technology si è assicurato il primo posto. Anche Stanford, Harvard e Berkeley si sono aggiudicati importanti riconoscimenti, piazzandosi tra le prime 10 università al mondo. L'Europa ha conquistato 5 delle prime 10 posizioni, con Cambridge, Oxford, UCL, Imperial College nel Regno Unito e ETH a Zurigo. Singapore si è piazzato all'ottavo posto. Tra il 2018 e l'edizione del 2024, il World University Ranking ha registrato un notevole aumento della rappresentanza delle università asiatiche, latinoamericane, medio-orientali e africane. Nel 2018, infatti, queste regioni rappresentavano il 37% della classifica. Nel 2024 il dato è cresciuto fino al 46%.
Per l'MIT si tratta del 12° anno consecutivo al primo posto. È un risultato impressionante.
E anche Singapore è finalmente entrata nella top 10.
Non solo Singapore, molte università dell'Asia, dell'America Latina, dell'Africa e del Medio Oriente negli ultimi anni hanno ottenuto ottimi risultati.
Assolutamente sì. È bello assistere alla distribuzione globale dell'eccellenza accademica.
Sebbene gli Stati Uniti e il Regno Unito abbiano conquistato i primi 6 posti della classifica, nel complesso hanno registrato un leggero calo rispetto al passato. Il loro livello si sarà abbassato?
No, non necessariamente. Il calo di cui parli probabilmente è un indicatore del fatto che altre istituzioni in tutto il mondo stanno migliorando, colmando il divario che c'è stato finora.
Hai ragione. Le università europee, invece, che hanno conquistato 5 dei primi 10 posti, continuano ad eccellere nel loro impegno globale.
C'era da aspettarselo. L'Europa è leader nel lavoro e nella collaborazione oltre i confini. Sa bene come risolvere le sfide comuni, garantendo trasparenza ed eccellenza.
Il Parlamento italiano vota per rendere la maternità surrogata un reato universale.
Recentemente si è discusso molto di una proposta di legge che mira a rendere la gestazione per altri un reato perseguibile dalla legge italiana, anche se praticata all'estero. La gestazione per altri è quella tecnica di procreazione medicalmente assistita attraverso la quale una donna porta avanti una gravidanza per conto di altri, nota anche come maternità surrogata o utero in affitto.
Stiamo parlando di una pratica che è già illegale in Italia, mentre in molti altri paesi è consentita.
Esattamente. E a causa di questa limitazione, le coppie eterosessuali e omosessuali che vogliono avere dei figli sono costrette a recarsi all'estero, dove la pratica è consentita. Tuttavia, in base al nuovo disegno di legge presentato a marzo da Fratelli d'Italia, il partito di destra guidato da Giorgia Meloni, ciò non sarà più possibile senza incorrere in gravi conseguenze. La proposta prevede infatti la condanna ad una pena di reclusione da 3 mesi a 2 anni e una multa da 600.000 a 1 milione di euro. per chi utilizza la tecnica della maternità surrogata. Il provvedimento è passato alla Camera il 17 luglio scorso, con 166 voti favorevoli e 109 contrari.
Il fatto che il disegno di legge sia passato alla Camera non significa che avrà la stessa sorte al Senato. Sai quando è previsto il voto?
No, ma è molto improbabile che venga respinto.
Mi sembri alquanto pessimista.
Sono realista, è diverso. Questo progetto di legge ha il sostegno di tutti i partiti di destra che compongono il governo, i quali vantano una netta maggioranza in Parlamento. Peraltro, le forze politiche all'opposizione sembrano piuttosto divise sull'argomento.
A dire il vero, non credevo che questa proposta venisse approvata così velocemente e senza incontrare ostacoli.
Il divieto universale alla maternità surrogata è stato uno dei punti chiave di Fratelli d'Italia e del partito conservatore alleato, la Lega.
Sì, lo so. So anche che è un tema molto complesso e dibattuto. Da una parte ci sono coloro che considerano questa pratica un importante strumento per le coppie che non possono avere figli biologicamente, di realizzare il desiderio di diventare genitori. Dall'altro lato ci sono quelli che si oppongono alla pratica, preoccupati per il rischio di mercificazione del corpo femminile e l'abuso delle donne surrogate, soprattutto in contesti economicamente svantaggiati.
È così. È un argomento in cui entrano in gioco questioni etiche, sociali e legali.
Avrei preferito ci fosse stato un dibattito più acceso e inclusivo, coinvolgendo tutte le parti interessate, ma ho l'impressione che questo non sia successo.
Purtroppo ci sono contesti politici in cui le promesse di campagna elettorale e le posizioni ideologiche prevalgono sulle questioni complesse e delicate come questa, limitando di fatto la possibilità di una necessaria discussione approfondita e ponderata.
Le polemiche per il concerto di Travis Scott al Circo Massimo. La sera del 7 agosto si è svolta al Circo Massimo di Roma la prima data del nuovo tour mondiale del rinomato rapper americano Travis Scott. All'evento hanno assistito circa 60.000 spettatori, in gran parte ragazze e ragazzi. Lo spettacolo è stato talmente entusiasmante da mandare il pubblico in visibilio. Tuttavia, ad attirare l'attenzione dei giornali italiani non è stata la straordinaria partecipazione di pubblico, ma ben altro.
Ti riferisci agli incidenti che si sono verificati durante il concerto? Ho letto che alcune persone hanno utilizzato spray al peperoncino tra il pubblico, scatenando momenti di vero e proprio panico collettivo.
Sì, circa 60 persone hanno riportato irritazioni agli occhi e alla gola, tanto da rendere necessario l'intervento del personale medico.
È davvero triste constatare che le tragedie passate non ci abbiano insegnato nulla. Penso al 2018, quando durante il concerto del rapper Sfera Ebbasta, nelle Marche, una situazione simile causò la morte di 6 persone. Un anno prima sempre per lo stesso motivo, due donne persero la vita in Piazza San Carlo a Torino durante la proiezione della finale di Champions League.
Portare lo spray al peperoncino ai concerti è vietato dalla legge.
Lo so. Il problema sta nella mancanza di controlli adeguati affinché simili incidenti non accadano. È necessario adottare un approccio più scrupoloso e rigoroso.
Sono d'accordo. Ad ogni modo, la polemica non ha riguardato soltanto questo.
Che vuoi dire?
Lo spettacolo musicale ha suscitato un acceso dibattito anche per la presenza eccessiva di persone al Circo Massimo, un luogo che nell'antica Roma ospitava le entusiasmanti gare di corsa dei cavalli.
Ma si tratta di uno spazio pubblico talmente grande, in grado di ospitare eventi di questa portata. È già successo in passato. Qual è il problema?
Ci sono state numerose proteste a Roma a causa del volume elevato della musica. In più, pare che tutte quelle migliaia di persone che ballavano e saltavano abbiano causato delle vibrazioni al terreno simili a un terremoto.
Certo, mi rendo conto che un evento simile possa arrecare disturbo a tanta gente.
Alfonsina Russo, la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo, ha evidenziato il fatto che il Circo Massimo è un monumento con sezioni sotterranee, elementi archeologici, per cui bisognerebbe evitare che folle numerose calpestino contemporaneamente l'area.
Però questo luogo è stato concepito per ospitare importanti manifestazioni di intrattenimento ed è bello che ancora oggi venga mantenuto in vita.
Hai ragione, Circo Massimo dovrebbe essere un punto di ritrovo e di aggregazione collettiva anche oggi, come lo è stato in passato. Tuttavia, credo che sia ancora più importante evitare quelle situazioni che possano mettere a rischio la sua integrità e il suo valore storico.
Grazie a tutti dell'ascolto e grazie Stefano per la tua collaborazione oggi.
Grazie a te, arrivederci a tutti.